Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Fra tutte le meraviglie e stupendi e potenti e grandi cose sulla vita, nella vita, sul mondo, non c'è nulla paragonabile alla salvezza eterna. Infatti Gesù disse che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo, tutte le cose belle del mondo, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua. La salvezza eterna vale più di tutto il meglio che il mondo può darci. Allora, perché delle volte siamo trascinati da quello che il mondo ci offre? Stiamo studiando insieme la prima epistola di Pietro, in cui Pietro ci parla della nostra salvezza, del fatto che siamo forestieri su questa terra, in viva attesa dell'eredità eterna. Ci spiega molto della grandezza della salvezza e poi ci insegna come dobbiamo vivere mentre aspettiamo Cristo in questo cammino. Se ricordate, in 1 Pietro 1, 13-17, tramite Pietro, Dio ci comanda di cingere i lombi della nostra mente, che è un modo di dire di essere sempre attenti alla realtà spirituale. Ci comanda di essere sobri, di non conformarci alle passioni della vita passata, ma piuttosto di essere santi come Dio è santo. Nell'ultimo sermone abbiamo visto che un frutto della salvezza è di avere un sincero amore fraterno. E poi, aggiungendo a quello, Dio ci comanda di amarci intensamente a vicenda di vero cuore, di sincero cuore. Allora, seguendo quel discorso, seguendo il discorso di amarci intensamente di vero cuore, in 1 Pietro 2, che sarebbe appena dopo quel comandamento, da 1 a 3, Dio ci comanda di togliere alcuni comportamenti che ostacolano il vero amore. Cioè, qui, abbiamo appena letto alla fine di capitolo 1, Dio ci comanda di amarci intensamente a vicenda di cuore sincero. Allora, oggi arriviamo ad alcuni comportamenti da togliere perché ostacolano quel tipo di amore. Quindi non è un argomento nuovo, sta seguendo lo stesso argomento. Allora, trovate con me 1 Pietro, capitolo 2, leggo i primi tre versetti. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come i bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Già all'inizio qui, in questi versetti, Dio ci comanda di sbarazzarci, oppure deporre, certi comportamenti che sono contrari a amare intensamente. Poi ci comanda di desiderare la parola di Dio, che vedremo che il senso è quello, per poter crescere nella nostra nuova vita come figli di Dio. Infine ci ricorda che abbiamo già sperimentato la bontà di Dio. Vogliamo esaminare questo brano, perché ha molto per aiutarci a vivere come figli di Dio. Iniziamo considerando quello che dobbiamo deporre. Ricordiamo che il contesto, sempre il contesto, ci aiuta a capire meglio il brano, è che Dio ci ha salvato, ci ha fatto rinascere, rigenerare, rinascere ad una speranza viva, perciò essendo nati siamo figli. Erano figli non da tanto, quindi a figli appena nati, con il privilegio di chiamare Dio, ora, il privilegio di chiamare Dio, quello che non potevamo chiamarlo prima, di chiamarlo Padre. Dio ci ha salvato per mezzo della rigenerazione dello Spirito Santo. La Bibbia descrive il fatto che siamo nati per lo Spirito Santo, come vivere per lo Spirito. In Galati 5:25, vi cito, dice, se viviamo dello Spirito, cioè per mezzo della sua opera in noi, e se siamo salvati viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Cioè, se voi siete veramente salvati, allora siete salvati per l'opera dello Spirito Santo, perché non c'è altra salvezza. Perché Lui applica i benefici della morte di Cristo a noi, ci rigenera. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Allora è fondamentale vivere guidati dallo Spirito. Solo un cammino che segue la guida dello Spirito Santo, perciò una guida di un cammino di ubbidienza, dimostra la realtà della salvezza. Una vita che non è guidata dallo Spirito non dimostra frutto di essere nello Spirito, quindi di essere veramente salvato. Uno che dice di essere salvato ma continua nel suo peccato ha un chiaro frutto, però non un frutto che sia salvato, un frutto che non sia salvato. Un aspetto importante di camminare per lo Spirito è di togliere i comportamenti e gli atteggiamenti che fanno parte della vecchia vita. Nella vecchia vita non amavamo intensamente gli uni gli altri di sincero cuore. Ora che siamo salvati è fondamentale amarci intensamente a vicenda di cuore sincero. Quindi, versetto 1, qui di 1 Pietro 2, spiega certi comportamenti da togliere, da deporre totalmente dalla nostra vita, perché sono totalmente incompatibili con un amore gli uni per gli altri. Sono opere della carne, portano alla morte eterna. Quindi sono cose da togliere a tutti i costi. Vogliamo leggere ancora versetto 1. Sparazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Allora, voglio considerare quella prima parola, perché è una parola che, almeno io, non uso spesso tutti i giorni. Forse non uso mai, sbarazzandovi, sbarazzare. Non credo di usare mai quella parola, per dirti la verità. La Nuova Diodati dice deporre. Onestamente non uso nemmeno quella parola tutti i giorni. Vuol dire la stessa cosa. Sono parole che non usiamo spesso, quindi voglio pensarci un pochettino. Cosa vuol dire deporre? Deporre, la parola originale, è una buona traduzione, significa mettere giù per non ritirare su. Si usa per esempio per uno che va in pensione da essere soldato e depone la sua spada, perché ormai non è più soldato, quindi non deve usare più la spada. In Romani 13 viene usato, tradotto con gettare via, Romani 13:12, la notte è avanzata, il giorno è vicino, gettiamo dunque via, la stessa parola greca, uguale, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Gettiamo via, deponiamo, togliamo completamente le opere delle tenebre, indossiamo le armi della luce. In Efesini 4:22 la stessa parola viene tradotto spogliarvi. In un versetto simile a quello di oggi, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi, stessa parola, del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici. Due altri versetti, Colossesi 3:8, qui viene tradotto come deporre. Ora, invece, deponete anche voi tutte queste cose, ira, colera, malignità, calunnietà, e non vi escono di bocca parole oscene. Deponete queste cose. In Giacomo 1:21, deposta, stessa parola. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Quando si depone qualcosa, per prendere poi qualcosa di nuovo, non si riprende più il vecchio, è un atto decisivo. Infatti, la parola greca usata qui, nella grammatica greca, è un verbo in un certo tempo che descrive un'azione compiuta una volta per sempre. Dio non ci chiama ad abbandonare questi peccati in questo versetto un po' alla volta, ma ci comanda di deporli totalmente, immediatamente, e di non riprenderli mai più in mano, per modo di dire. Quindi, ora che siamo figli di Dio, siamo chiamati a comportarci in novità di vita. Questi comportamenti elencati qui non dovrebbero più far parte della nostra vita, mai nel futuro. Questo è quello che, simile a quello che Paolo dice in Colossesi 3:5. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno. Fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia che idolatria. Per veramente deporre gli atteggiamenti, i comportamenti che stiamo per studiare, dobbiamo farli morire, perché facevano parte del nostro vecchio carattere e non ci lasciano senza un combattimento. Dobbiamo farli morire. Dobbiamo perciò combattere. Dobbiamo assolutamente deporre questi peccati che ci ostacolano di amarci intensamente a vicenda. Allora, consideriamo questi peccati da deporre uno per uno. Il primo comportamento da togliere è ogni cattiveria. Sbarazzandovi, deponendo ogni cattiveria. È impossibile amare se abbiamo cattiveria. La cattiveria fa male, l'amore fa bene. Una cattiveria può essere un comportamento, può essere una parola, può essere mancanza di fare del bene, che sappiamo di fare. Può essere il modo che pensiamo, anche se non diciamo niente a nessuno. Avere cattiveria vuol dire imitare Satana. Perché Satana è malvagio, è pieno di cattiveria. Avere cattiveria nel modo di pensare, nel modo di parlare, nel modo di rispondere, di comportarci, nel non fare il bene, avere cattiveria è imitare Satana. E quindi è totalmente sbagliato per un figlio di Dio, è una cosa da togliere, da deporre. Poi notiamo che dobbiamo deporre ogni cattiveria. Non dobbiamo mai scusarci per una cattiveria. Non dobbiamo scusarci, ma sai, mi stavo sfogando, o solo quella volta, non lo faccio spesso. La cattiveria è una cosa malvagia. Efesini 4:29 parla del cattiveria nel modo di parlare. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifica secondo bisogno, ditela affinché conferisca grazia a chi ascolta. Non dobbiamo mai scusarci per una cattiveria dicendo che ci stavamo solo sfogando. Quante volte, sì, hai ragione, ma sai, ero nervoso, ero arrabbiato. Cioè, cosa sto facendo? Sto scusando un peccato? Sto scusando un comportamento di imitare Satana? Dicendo che, sì, hai ragione, facendo credere a chi? Non a Dio, che non era una cosa grave. Non è così che si dipone di questo peccato. Se io mi sfogo con una cattiveria, vuol dire che quella cattiveria era dove? Nel mio cuore. Allora scusarmi, scusami, avrei dovuto non dire quello, ero nervoso. Sto, anziché chiedendo a Dio di togliere questo peccato, lo sto lasciando nel cuore. E se io lascio, non resto uguale. Cosa succede se lasci? Se lasci un erbace nel tuo giardino, cosa succede? E tu vai via e torni dopo un mese, non sarà uguale. Se lo lasci e non lo stradichi, sarà molto più grande di prima. Dobbiamo deporre ogni cattiveria, quindi non solo le parole, ma anche i pensieri, le azioni e anche il rifiuto di fare del bene. In Giacomo 4 leggiamo: chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. È cattivo non fare un bene che so di dover fare. Dio mi mette davanti una situazione e so che dovrei aiutare, dovrei dire una parola, dovrei coinvolgermi in qualche modo in quella situazione, ma non ho voglia. Sono stanco, voglio fare le mie cose. Ho voglia di fare qualcos'altro. Anche quello è una cattiveria. E la Bibbia dice di deporre ogni cattiveria. La cattiveria è totalmente contrario all'amore. Il vero amore cerca sempre il bene dell'altra persona. Non possiamo amare finché lasciamo qualche cattiveria nel nostro cuore. Dio ci comanda quindi di deporre ogni cattiveria. Un vero figlio di Dio deve abbandonare e deporre ogni tipo di male, perché il male fa parte delle tenebre. Chi è in Cristo appartiene alla luce. Che comunione c'è fra tenebre e luce? Quando Dio vi mostra un male, una cattiveria, non ragionateci sopra, non cercate di farla sembrare poco grave, piuttosto confessatela a Dio e riprendere a camminare nella luce, in santità. È un privilegio essere figli della luce, quindi camminiamo nella luce, amminiamoci intensamente a vicenda di vero cuore, perciò diponiamo ogni cattiveria. Passiamo ora al secondo comportamento nell'elenco da deporre, da togliere completamente. Oltre a deporre ogni cattiveria, dobbiamo togliere ogni frode. Frode vuol dire far credere qualcosa che non è così. Ingannare è frode. Frode può essere fatto in modo diretto, per esempio dicendo una bugia, e può essere fatto in modo più subdolo, facendo le cose di far credere qualcosa che non è così, pur senza dire bugia. Quando ci comportiamo con cattiveria, il nostro orgoglio vuole nascondere quel peccato delle volte. Ed è facilissimo arrivare alla frode per nascondere una cattiveria. Non è l'unico motivo per cui usiamo frode, ma spesso usiamo frode per cercare di nascondere una cattiveria. Si può frodare sia con le parole che con l'azione. Un esempio dell'azione. Un dipendente, un bambino che deve lavorare. Un dipendente che dovrebbe lavorare, ma non sta lavorando. Arriva il genitore, arriva il capo e si mette da fare. Si sente arrivare i passi dell'autorità, del genitore, del datore e subito si mette a fare. Oh, buongiorno. Ah, oh, ciao mamma, sto facendo come mi hai detto. Allora, è vero che in quell'istante mi ha detto di tagliare le patate e io sto tagliando le patate in quel momento. Allora, io sto parlando con onestà. Fino a 5 secondi prima stavo facendo tutta un'altra cosa, sentivo arrivare subito. Quindi, prima che proprio ho entrato per la porta, ho iniziato a tagliare le patate. Ah, ciao mamma, sto tagliando le patate, come mi hai detto? Sto frodando. Facciamo la stessa cosa quando al lavoro si cerca di far sembrare che siamo diligenti nel lavoro quando non ci siamo. Questo è frode. Questo è far credere una menzogna. Colossesi 3 parla di questo. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Servire, ubbidire, fare la cosa giusta, quando uno ti guarda, ma non quando non ti guarda, e frodare, è un comportamento delle tenebre, è un comportamento che segue il padre della menzogna, Satana. E quindi è da abbandonare totalmente. Ci sono tanti altri esempi di frodare. Si può frodare esagerando quando si racconta qualcosa, per far sembrare che si è fatto di più o ha sofferto di più o era più bravo o quello che era, di quello che era, per far sembrare una storia più stupendo. Si può frodare fingendo di essere stanco o indaffarato per evitare qualche responsabilità. Ah, sai, sono proprio preso. Ah, sono sempre preso. Ma se lo dico per evitare un certo lavoro, una certa responsabilità, sto frodando. Perché il fatto è che non è quel motivo che io non voglio fare quello, e lo tiro fuori, perché se ci fosse opportunità di fare qualcosa che voglio, un esempio banale di frodare. Genitori al bambino. Gianni, prendi ancora un po' di più di verdura. No, no, guarda, non ho più fame. Va bene, hai preso proprio poco, ma visto che non hai fame, va bene. Hai spazio per dolce? Sì, sì, dammi un pezzo grande. Gianni ha frodato. Ha fatto sembrare che, ah, ma sai, proprio perché proprio non ho spazio, non voglio più verdura. O quello che è. Però aveva tanto spazio per un pezzo di dolce. E frodare. E guai alla famiglia che non aiuta Gianni a vedere il suo peccato di frodare. È molto peggio, guai alla famiglia dove Gianni ha imparato questo dai genitori. Di frodare. Ma sai, cara, sai, caro, sono molto stanco, potresti darmi una mano? Ma sai, io devo preparare quella cosa per lavoro domani, o devo fare quell'altro. Allora, il fatto è che sì, devo preparare, ma in fin dei conti, se non mi avessi chiesto, non sarei andato a fare quell'altro, ma non ho voglia, quindi trovo una scusa. Quello è frodare. Frodare è una forma di mentire, perché fa credere qualcosa che non è vera. E chi è il padre della menzogna? Satana. Dio invece è verità. Gesù dice che è Dio. Io sono la via, la verità e la vita. Un vero credente deve evitare completamente, deporre ogni forma di frode. Deve essere totalmente onesto in ogni suo comportamento e in ogni sua parola. Siete così? Le persone possono fidarsi di quello che dite, di quello che fate, sapendo che quello che vedono in voi e sentono da voi è la verità. Prego che sia così per ciascuno di noi, perché frode non è compatibile con essere un figlio della luce. Dopo frode, il versetto ci comanda di deporre ogni ipocrisia. Come la frode serve per nascondere le cattiverie, l'ipocrisia serve per nascondere quello che uno è realmente. L'ipocrisia cerca di far credere che siamo quello che non siamo. E cerca di far credere che non siamo quello che siamo. L'ipocrisia è proprio il contrario della sincerità. Siamo stati comandati ad amarci intensamente di cuore sincero. Ipocrisia è il contrario di sincerità. Oltre ad essere malvagia, essere ipocriti è anche stoltezza. Perché è stoltezza? Perché è stoltezza essere ipocriti e fingere di essere quello che non siamo? O nascondere quello che siamo? Perché è stoltezza? Ebrei 4, non vi è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a Dio, Lui. Ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui ai quali dobbiamo rendere conto. Poi in Apocalisse 21 dice che renderemo conto al giudizio, dove saranno aperti tutti i libri, saranno letto tutto di tutti, e tutte quelle cose cattive e brutte che abbiamo cercato di nascondere, essendo ipocriti, saranno rivelate all'universo. È come essere in una stanza con una telecamera proprio focalizzato, centrato su di me, ma visto che non vedo nessuno, uno fa di nascosto qualcosa, di nascosto, non è nascosto, perché è tutto registrato, in primo piano. Essere ipocrita è malvagio. È un peccato terribile, perché porta a vivere un peccato, una menzogna. È come se una persona malata volesse credere che stia bene. Che senso ha? Che scopo ha? Che beneficio ha? L'ipocrisia rovina ogni rapporto umano. Un ipocrita non può veramente amare gli altri. Peggio ancora, crea una barriera con Dio che è impossibile superare finché non si ripone l'ipocrisia. Perciò, se tu sei un vero credente, devi totalmente e permanentemente deporre ogni ipocrisia. In ogni rapporto della vita devi essere sincero ed onesto. Devi presentarti per chi sei, non di più e non di meno. Solo così puoi camminare nella luce. Deponiamo ogni ipocrisia. Andando avanti, Dio ci comanda di deporre le invidie. Invidia è un peccato radicato in pura malvagità, perché è avere dispiaceri quando gli altri ricevono il bene. Anche se il loro bene non toglie nulla dalla persona che ha invidia. Quindi invidia è puramente malvagità. Invidia chiaramente è totalmente contrario a amare intensamente, a vicenda di vero cuore. Invidia veramente, la definizione potrebbe essere stare male quando gli altri stanno bene. Invidia è un'opera delle tenebre. Invidia è quando tu vedi che gli altri abbiano buoni risultati, buon successo in qualche cosa e tu stai male per questo. Tu stai cercando di fare una cosa e ti vieni male, un altro fa e vieni bene e tu stai male che è venuto bene per loro. Tu stai cercando di fare un'opera per il Signore e non ti viene facile e vieni più facile per qualcun altro. Non hai gioia di questo, hai male, questo è invidia. Hai invidia quando vede, quando il bene che un altro riceve ti fa male. È una cosa proprio da Satana. È un'opera delle tenebre. Attenzione, ricordiamo che si può avere invidia solo nei confronti di certi. Cioè, una persona del mondo può amare i suoi. Un genitore può amare i propri figli, può avere i suoi amici e sta bene quando loro stanno bene, ma può avere quella persona a lui antipatico che quando viene benedetto gli sta male. Quella persona ha invidia. Pur avendo i suoi amici a cui vuole bene, pur amando i suoi figli, però può avere invidia nei confronti di anche una persona. È contaminata dall'invidia, è macchiata da questo peccato abominevole e Dio ci comanda di porci da ogni invidia. Cosa vuol dire? Delle volte vuol dire esaminare veramente il mio cuore, perché delle volte l'invidia è contro chi? Delle volte è contro chi mi ha fatto del male, è contro uno che mi ha fatto del male, per esempio, e riesco a ragionare, ma il ragionamento non toglie il peccato. Esaminiamoci, Dio, ho qualche invidia? Qualche volta sto male quando un altro sta bene? Se sì, Padre, cambio il mio cuore, voglio deporre ogni invidia. Poi arriviamo ora all'ultimo peccato da deporre in questo elenco, non ultimo per quanto è importante o per quanto è malvagio, solo ultimo in ordine. Dio ci comanda di deporre ogni maldicenza. Maldicenza, come dice la parola stessa, e dire male di qualcuno. Maldicenza in sé parla più di quello che diciamo di qualcuno, non a qualcuno. Anche se dobbiamo riporre anche quello. Però qui parli di quello che si dice di qualcuno. Ci sono tantissimi modi che possiamo dire male di qualcuno. Chiaramente possiamo farlo in modo diretto, dicendo le cose brutte, proprio palesemente parlando contro quella persona. Ma possiamo farlo in modo più subdolo, fingendo che stiamo dicendo le cose per qualche scopo positivo. Possiamo fare commenti vaghi, possiamo implicare qualcosa di negativo senza dirlo in modo diretto. Possiamo non dire certi fatti che aiutano a chiarire una verità di una persona perché lo mettono in buona luce. Quindi possiamo non raccontare quegli aspetti. E così lasciamo un'idea negativa della persona che non rispecchia la verità. Cioè, maledire si può fare in tanti modi. La maledicenza può essere qualcosa totalmente falsa, ma può essere anche una cosa vera, però che non serviva. Cioè, certe cose non serve dire ad altri. E dire quelle cose, anche se sono vere, è maledire. Perché tu stai facendo per mettere in brutta luce quella persona. Un esempio fra mille. Una persona cade in un peccato, si ravvede di cuore, abbandona quel peccato, non fa parte della sua vita, ma è un peccato un po' scandaloso. Allora tu, raccontando ad un altro, ma sai che tale persona aveva commesso questo peccato, grazie a Dio che si era veduto, ma pensaci un po' quel peccato. Oh, grazie a Dio che si era veduto, però pensa a quel peccato. Questo è maledicenza. Questo è malvagio, questo è quello che fa l'accusatore, Satana. Perché non è per aiutare quella persona, non è perché la persona sta continuando a cadere in quel peccato e stai scegliendo una persona che veramente può dare una mano ad aiutarlo. Ci sono casi, ma questo è solo per far capire quello che ha fatto. Questo è maldicenza e nasce da un cuore malvagio. Il male, più di solo quello che uno dice, è il cuore che spinge uno a parlare così. Chiaramente, maldicenza è totalmente incompatibile con amare quella persona di cui si parla intensamente di vero cuore, di cuore sincero. È un'opera delle tenebre, non è compatibile con camminare con lo Spirito, e chi pratica la maldicenza, attenzione, quello che sto per dire è pesante, ma è vero, chi pratica la maldicenza non dimora in Cristo. Giovanni 15. Gesù dice, se dimorate in me ed io dimoro in voi, ricordate? Cosa dice di quelli che non dimorano in lui? Che come lui usa l'esempio del traccio dei rami, dice che saranno tagliati, messi nel mucchio e bruciati. Chi pratica la maldicenza non dimora in Cristo. E quindi è da deporre completamente, permanentemente, una volta per sempre. Allora, con questo elenco Pietro ci ha allargato, ci ha approfondito il comandamento di amarci intensamente a vicenda di cuore sincero, spiegando questi cinque comportamenti che sono totalmente contrari al vero amore. Voglio leggere di nuovo 1 Pietro 1:22, che era il brano che era la base di questo. Avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere ad un sincero amore fraterno, amatevi intensamente a vicenda di vero cuore. La vera salvezza produce, come frutto iniziale, abbiamo visto l'ultimo sermone, sincero amore fraterno, e poi dobbiamo impegnarci ad amarci intensamente gli uni gli altri di vero cuore. I peccati elencati, i comportamenti che abbiamo appena visto, sono diametralmente opposto ad avere un sincero amore fraterno. Quindi ognuno è totalmente contrario ad un sincero amore fraterno, sono incompatibili con una vera vita in Cristo, sono comportamenti delle tenebre, non della luce, e appartengono a chi vive ancora nelle tenebre. Quindi è fondamentale che li riponiamo totalmente e per sempre. La Bibbia ripetutamente ci comanda di togliere cose, e quando ci dice di togliere, di riporre qualcosa, cosa fa sempre? Dopo averci elencato quello che dobbiamo togliere, ci spiega quello che dobbiamo mettere al suo posto. Allora, chiaramente dobbiamo mettere l'amore intenso, ma Pietro va avanti e spiega un'altra cosa da mettere. Leggiamo ancora capitolo 2, versetto 1 a 3. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come i bambini appena nati, desiderate il puro lato spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Versetto 2. Come i bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Leggo anche nel Nuovo Diodati, come i bambini appena nati, desiderati ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Vogliamo analizzare questo versetto, questo comandamento. Pietro ci paragona con bambini appena nati, perché in realtà la salvezza è una nascita. Abbiamo già letto in 1 Pietro 1:3 della nascita, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesu Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere ad una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Ci ha fatto rinascere. Quindi è giusto chiamarci bambini appena nati. Un bambino ha bisogno di crescere. Così il versetto dice desiderate, oppure desiderate ardentemente. Allora, la parola greca è una parola molto intenso. E quindi io preferisco desiderate ardentemente, perché dà più il senso. Infatti quando leggiamo questa parola, viene usata parecchie volte nel Nuovo Testamento, è sempre una situazione con un grandissimo, fortissimo desiderio. Dobbiamo desiderare ardentemente il latte della parola. Con quale intensità un bambino piccolo desidera il latte della mamma, se lei ha latte? Con quale intensità? Quando un bambino ha fame, magari ha 3 mesi di vita, e ha fame, infatti è un'ora oltre il tempo di mangiare, se tu gli offri una mazza di soldi, se gli offrisse un bel giocattolo, se gli offri delle coccole, se gli offri di cantare per lui, tu riesci a sviare lui da questa fissazione per il latte? Non bisogna avere molta esperienza con bambini per capire che non importa quanto bene sai cantare, non importa quanto bello sia giocato, lasciamo stare i soldi, lasciamo stare le coccole. Se quel bambino ha fame, lui vuole una cosa e una cosa sola. Vuole latte, giustamente. E Dio ci comanda di avere quello stesso intensità di desiderio per il cibo spirituale. Voi che siete nati di nuovo, è così con voi? Avete quel desiderio intenso per essere cibati tutti i giorni? Che non importa quanto sono impegnato, non importa quanto ho da fare, chiaramente un mazzo di soldi non mi interessa, un giocattolo, ma nemmeno le cose importanti. No, io devo mangiare, è un forte desiderio. Questo proprio Dio ci comanda, è un imperativo, ad avere quel tipo di desiderio. Prego che possiamo avere quel desiderio, è così che cresciamo. Poi, la Nuova Riveduta dice il puro latte spirituale, Nuovo Didatte dice il puro latte della parola. La parola greca tradotto o spirituale o della parola è una parola che si usa solo 2 volte, è una derivata da logos. Logos è la parola greca per parola. Visto che Pietro ha già parlato della parola più volte qui, per esempio versetto 23 di capitolo 1 dice: siete stati rigenerati, nati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente da Dio. Quindi pochi momenti prima parlava della nascita per mezzo della parola, e quindi tanti traduttori di tantissime Bibbie traducono questa parola come latte della parola, perché è mezzo della parola che noi cresciamo. Allora, la parola viene dallo Spirito Santo, quindi si potrebbe dire che è un latte spirituale. Tutti e due possono andare bene. Credo che renda di più dicendo latte della parola. Cresciamo per mezzo della parola. Questo la Bibbia spiega più volte. Efesini 4:15 parla della crescita per mezzo della verità, dicendo: seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, Cristo Gesù, la verità, la parola di Dio. Salmo 19:7, la legge di Dio rappresenta la parola di Dio e ci fa crescere dallo stato di essere semplici allo stato di essere saggi. Una parte importante è la crescita. Vi leggo Salmo 19:7. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima, la testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. La testimonianza descrive la parola. Secondo Pietro 3:18, Pietro ci esorta a crescere nella conoscenza del Signore, che facciamo tramite la parola. Crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Quindi il senso del nostro brano di oggi è che dobbiamo desiderare ardentemente il puro latte della parola di Dio, perché per mezzo di esso cresciamo. Infatti dice: perché con esso cresciate per la salvezza. Il verbo cresciate è un verbo passivo. In altre parole, per mezzo di esso, questo latte della parola, voi cresciate. voi non vi fate crescere, è la parola che vi fa crescere. Un bambino non può crescere fisicamente per la propria volontà. Un bambino non è che si fa crescere da sé. La crescita gli arriva, mangiando bene, impegnandosi a studiare, cresce mentalmente, mangiando bene cresce fisicamente, ma la crescita non dipende da lui, viene da sé, viene da Dio. Lui può cibarsi, i genitori gli danno da mangiare anche. Cibarci della parola non vuol dire solo leggere e ascoltare insegnamenti. Cibarci della parola, come cibarci di latte, non devi solo bere il latte. Cosa devi fare dopo aver bevuto il latte? Devi digerire, assimilare nel tuo corpo. Allora, ascoltare la Bibbia, leggere, ascoltare, leggere insegnamenti, leggere la Bibbia giorno per giorno, non ti fa crescere. Digerire la Bibbia ti fa crescere, che vuol dire credere e mettere in pratica. Se non ascolto, se non leggo, non ho da credere, non ho da mettere in pratica. È fondamentale. Ma non è il leggere che mi fa crescere. È quando digerisco quello che ho letto, quando conformo i miei pensieri, i miei ragionamenti, il mio comportamento, il mio parlare alle verità che ho letto, che ho sentito. Quando facciamo così, ci farà crescere per la salvezza. Per la salvezza finale, la santificazione. Poi voglio solo notare la parola puro. Questo versetto ci comanda di desiderare ardentemente il puro latte della parola. Abbiamo già visto questa parola puro oggi, in greco. La stessa parola, però qui aggiungono la lettera A che in greco vuol dire negazione di quella parola. E la parola che abbiamo già visto, la stessa parola, dolos, è frode. E mettono un A davanti questo che vuol dire senza frode. La stessa parola che abbiamo visto in versetto 1, deponete ogni frode, qui dice il latte senza frode, il latte non diluito, il latte non alterato, il latte puro. Purtroppo già al tempo di Pietro, lui ne parla in secondo Pietro, come Paolo in tanti brani, come oggi, ci sono tanti, prima di tutto, falsi insegnanti, che presentano quello che non è pure latte. E poi ci sono tanti che danno un latte molto diluito, perché ci vuole molto tempo di preparare un latte puro. È facile dire cose che non sono proprio dalla parola. E questi fratelli, sto martellando di essere attenti, di dire solo quello che è nel brano. E ognuno di loro già ha capito quanto è facile dire qualcosa che in fin dei conti non viene dal brano. E io dico, no, non viene dal brano. Perché questo? Perché dobbiamo, chi insegna, deve preparare un latte puro, non diluito. Non 80% con 10% di altro, o 20% di altro. Deve dare un latte che è tutto quanto un latte puro. Allora, per avere latte puro, servono uomini fedeli. Paolo, per esempio, comanda Timoteo di sforzarsi nell'incarico di insegnare la parola in modo da dividerla rettamente, ovvero correttamente. Gli anziani devono essere uomini fedeli, ben attaccati alla parola, come è stato insegnato. È estremamente importante che il latte, ovvero l'insegnamento, sia puro. Solo così si cresce bene. Ma, attenzione, un bambino appena nato è in grado di discernere latte puro dal latte adulterato? Assolutamente no. Tu metti un biberon in bocca di un bambino, quello della mamma è sempre puro. Però tu metti un biberon che ha qualcosa di non puro, cosa fa un bambino? Mangia lo stesso? E si può riempire di cose non buone? Allora, raramente e in pochi casi un giovane credente avrà discernimento di poter discernere il valore di quanto il latte che riceve in l'insegnamento sia puro. Ma Dio non dà nemmeno a quel credente appena nato l'incarico di dover riconoscere. Se pensiamo a quello che insegna la Bibbia, non sarebbe in grado, giusto? Allora, chi ha questo incarico di proteggere i neonati e quelli più grandi dal latte non puro? La guida, chi insegna. Per quello è molto importante come chiesa di essere sicuri che gli uomini che vengono riconosciuti come guida siano uomini veramente attaccati alla parola, perché saranno loro che prepareranno la pappa, il latte, settimana dopo settimana. E visto che se ci preparano del latte non buono, raramente riconosciamo a capire. E quindi, perché per esempio in un brano in Tito che stiamo vedendo, i falsi insegnanti sono molto subdoli, riescono a sfiare perfino famiglie. E quindi è importante, molto importante, pregare per uomini fedeli che hanno timore di Dio. E di sostenere questi uomini e di cercare di alleggerire i loro pesi, che possono dedicarsi bene alla parola. Incoraggiarci di non stancarsi in questo impegno così importante, che non è facile. Vi chiedi, ho suggerito per esempio che sarebbe utile imparare perfino l'inglese, perché ci sono strumenti, ma uffa, con tutto quello che ho da fare, ma stai scherzando, ma dove mai troverei tempo di anche fare quello? Fratello, pensa a lunga scadenza alla grandezza dell'impegno di preparare il cibo spirituale per altri. Nessuna impresa è grande in confronto con l'immensità della responsabilità. Però, scusate, siamo tutti fatti di carne, e quando io mi sento già schiacciato, solo il pensiero mi schiaccia di più. E che vuol dire? Abbiamo bisogno di incoraggiare gli uni gli altri in questa impresa così grande. A questo punto, Dio, tramite Pietro, ci comanda di desiderare ardentemente il latte della parola. E poi aggiunge in versetto 3, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Pietro sta citando Salmo 34, versetto 8, che vi leggo. Gustate e vedete quanto l'Eterno, il Signore, è buono. Beato l'uomo che si rifugia in Lui. Questo, se davvero avete gustato il Signore buono, è quello che grammaticamente chiamiamo una condizione. Allora, attenzione, in italiano una condizione è sempre all'ignoto. Se piove domani, non andiamo. Sappiamo se pioverà o no? Detto così, in italiano, se io dico se piove domani, so se pioverà o no? No, non so. Se arriva in anticipo, allora, il nostro amico, allora avremo tempo di fare quello prima di partire. Io non so se arriverà in anticipo o no. In italiano una condizionale, una frase che inizia con se, non si sa l'esito. In greco, invece, hanno modi di grammatica che non abbiamo noi, e ci sono più modi di fare un condizionale. C'è un modo dove la risposta è sempre un sì. Non esiste in italiano questo, ma in greco sì. Allora, quel se è un se come la risposta è garantito. È come un genitore della famiglia Rossi dice a suo figlio, se tu sei un Rossi, allora comportati meglio di questo. Allora, la risposta a quel se tu sei un Rossi, il padre stesso è stato presente alla nascita, sa che questo bambino è un Rossi. Allora, non è un se che lascia qualche dubbio la possibilità che sia che non sia un Rossi, giusto? Allora, questa frase, se davvero avete gustato che il Signore è buono, in italiano potremmo dire, visto che avete gustato che il Signore è buono. Ogni vero credente ha gustato, ovvero ha sperimentato, la bontà, la grazia e la benevolenza del Signore. Il fatto stesso di essere nati spiritualmente vuol dire che Dio ha aperto gli occhi a quella persona, in modo che ha visto il proprio peccato, la propria condanna, e ha visto il perdono in Gesù Cristo. Perché una persona che non ha visto quello non è ancora salvata. Una persona che ha visto questo, ha visto in Cristo la salvezza, avendo visto per prima la condanna eterna, ha visto, ha gustato già la bontà del Signore. In un momento distratto potrebbe non ricordarsi per un attimo, ma ha visto. Allora Pietro ci ricorda che abbiamo già visto questo. Allora lui dice, desiderate intensamente, ardentemente il puro latte della parola, se avete visto, gustato che il Signore è buono, ma certo abbiamo gustato, allora desiderate il puro latte della parola. Così dovremo continuare a desiderare ardentemente di riempirci tutti i giorni con puro latte della parola, per poter crescere e conoscere sempre di più della bontà di Dio e per camminare in santità come Dio è santo. Allora, fratelli e sorelle, oggi abbiamo visto ancora di più cosa vuol dire camminare nella luce, cosa vuol dire essere santi come Dio è santo. Essendo stati amati da Dio, al punto che Egli ha mandato il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, per pagare la nostra condanna, Dio ci comanda di amarci intensamente a vicenda di vero cuore. Per fare questo dobbiamo deporre ogni cattiveria e ogni frode e l'ipocrisia, le invidie e ogni maldicenza. Avete fatto questo? Avete deposto queste cose? Sono comportamenti che fanno parte delle tenebre, non della luce. Chi è veramente salvato è un figlio di luce e deve camminare nella luce. Se riconoscete uno di questi comportamenti che ancora c'è, ogni tanto esce, confessatelo subito e riprendere a camminare nella luce, perché non c'è comunione fra luce e tenebre. Camminate nella luce, amatevi intensamente di vero cuore, deponete totalmente questi comportamenti, poi avendo gustato la bontà di Dio, e per la maggioranza di noi, avendo gustato ripetutamente in mille modi negli anni la bontà di Dio, desiderate ardentemente tutti i giorni, desiderate come un bambino appena nato, il puro latte della parola. È tanto facile esserci essere presi da cose di questa vita che non ci aiutano a crescere. È tanto facile avere le cose del mondo in ordine, la casa, il giardino, la vita in ordine, e spiritualmente zoppicare. Ciò che serve per crescere è di conoscere e vivere la parola di Dio. Dobbiamo conoscerla e dobbiamo seguirla. Però per avere questa conoscenza che aumenta, e non solo a livello di testa, ma a livello pratico, dobbiamo desiderare la parola. Perciò seguite le esortazioni di Pietro, desiderate ardentemente di conoscere di più la parola. Evitate le cose che possono distrarvi dalla parola. Non solo i peccati, ma anche le cose buone che possono distrarci. Questo richiede, e vorrei parlarne in avanti, una vita ordinata. Perché una delle cose che può ostacolarmi da crescere nella parola è una vita disordinata dove perdo molto tempo non essendo ordinato. Perché se non sono ordinato, ho usato un esempio tempo fa, se io le chiavi, se li metto ogni sera in un posto diverso, che vuol dire che 3 mattine su 5 perdo tempo cercando le chiavi e già va al lavoro tutto teso perché sono in ritardo, perché non trovo le chiavi. Non posso crescere come Dio vorrebbe, perché non ho tempo in macchina, sono così teso che non ho tempo di riflettere sulle verità che prego che avrei letto prima, la mattina. Perché il mio cuore non è tranquillo da meditare. Allora la mia disordine mi ostacola da veramente masticare quel latte che ho bevuto, di digerire quel latte che ho bevuto un po' prima. Questo è un esempio. Se non sono ordinato, caro, tu sai che domani è la scadenza per quello, hai ragione, allora allora devo, lo preparo stasera, allora non c'è tempo di studiare. Se ho una vita non ordinata, non disciplinata, autodisciplinata, io non posso mangiare bene la parola. Quello è tutto un altro discorso che vorrei fare, ma fa parte parlando solo alle mamme con senso simbolico. Avere sempre da mangiare per un bambino, sia quando prende latte che prende cibo normale, è un impegno che puoi fare alla buona o è una cosa che richiede un certo impegno, una certa organizzazione? o una cosa che viene come viene, o bisogna programmare, essere sicuro di essere stato al negozio, essere sicuro di preparare per tempo, cioè non è una cosa che arriva per caso, richiede un impegno massiccio, una delle cose più grandi che uno fa. Quanto di più dobbiamo capire che mangiare spiritualmente non arriva nei tempi perduti. Se sto bene stasera e non sono troppo stanco, deve essere un impegno grande, perché per mezzo di esso cresciate nella salvezza. Non è facile, ma è importante. Non è facile, ma come tutto dobbiamo crescere nella potenza di Dio che opera in noi. Quindi desideriamo ardentemente la parola di Dio, la pura parola, pregando che Dio ci provvederà sempre un latte puro. Deponiamo i comportamenti peccaminosi, camminiamo nella luce e lodiamo Dio che per mezzo di Cristo siamo nella luce. Che Dio ci aiuti a crescere, preghiamo. Signore, a te la lode. Tu sei Dio, eravamo nemici, eravamo ribelli, eravamo senza di te e tu ci hai salvato, Padre. Per mezzo di Gesù Cristo, tu ci hai applicato il beneficio della sua morte e la sua risurrezione a noi per mezzo dello Spirito Santo, ci hai fatto rinascere ad una speranza viva. Ora, Padre, che siamo figli tuoi, tu ci chiami a desiderare ardentemente il puro latte della parola, e vogliamo fare quello. Tu ci chiami giustamente, essendo figli della luce, a deporre tutto quel comportamento che appartiene alle tenebre. Oggi abbiamo esaminato dei comportamenti che riguardano non amare intensamente, e vogliamo fare proprio così, perché come tu ci ami intensamente di vero cuore, vogliamo noi amarci a vicenda intensamente di vero cuore. Aiutaci in questo, mostraci qualunque peccato che abbiamo ancora nel cuore. Provedici, Padre, sempre latte puro, e aiutaci ad avere grande voglia di bere quel latte e di digerirlo affinché possiamo crescere, e che tutto sia per la tua gloria. Ricordici che è tutto per la tua grazia. Questo ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.